luoghi dove esercita il suo magistero l'amico Giorgio Grasso, ma anche perché questo incontro mi pare sia un modo importante per ribadire quella che è la funzione che io credo debba essere la funzione dell'intellettuale in genere, del giurista, del professionista in specie, soprattutto in queste settimane, vale a dire tenere il discorso pubblico in questo paese ad un livello, diciamo, di scientificità, cioè aiutare a riflettere sui problemi, in questo caso sul referendum oppositivo su cui voteremo il 4 di dicembre, mantenendo il discorso pubblico con un'attenzione, diciamo, al dato scientifico, al contributo che la scienza, in questo caso la scienza giuridica, può portare alla riflessione. Mi pare sinceramente che in queste settimane ce ne sia davvero bisogno. Io mi occuperò, come è stato anticipato, della forma di Stato. Anche in questo caso si potrebbe riprendere quanto diceva il professor Grasso nel solco, no? Ci diceva la forma di governo viene modificata ma rimane pur sempre nel solco della forma di governo parlamentare. Ecco, questa metafora si potrebbe utilizzare anche per la forma di Stato. La nostra è una forma di Stato regionale. Questa forma di Stato regionale viene modificata, viene novellata dalla proposta di revisione costituzionale e tuttavia rimane una forma di Stato regionale. Quindi si può dire anche in questo caso che la revisione rimanga nel solco della forma di Stato. Cosa significa in questo caso forma di Stato regionale? Evoca l'idea che lo Stato si riparta in regioni come enti caratterizzati dal disporre di potestà legislativa. Nello Stato regionale noi abbiamo non soltanto lo Stato legislatore, ma accanto ad esso abbiamo le regioni legislatrici. Abbiamo un concorso di legislazioni di differenti enti. Questo dato rimane modificato. Sono due i profili più importanti con riferimento ai quali la revisione incide sulla forma di Stato regionale. Il primo è notissimo, perché è quello su cui maggiormente si è richiamata l'attenzione del corpo elettorale, ed è la revisione del Senato. No, il punto forse su cui maggiormente si dibatte in queste settimane è proprio la revisione del Senato, sapete bene, il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto, paritario, indifferenziato. Questo è il primo profilo. Il secondo profilo riguarda invece la ridefinizione della ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni. Nell'ambito di questo secondo profilo ce n'è un terzo che accennerò, la distinzione che viene a crearsi con la revisione tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, distinzione che già oggi esiste, che con la revisione si accentuerà o si accentuerebbe. Seguirei quindi questa scansione di temi. Anzitutto il Senato. Da questo punto di vista la sensazione che si ha a prima lettura è che vi sia un rafforzamento delle regioni. Le regioni vengono rappresentate al centro. Il Senato viene formato in gran parte, sapete bene immagino, 95 senatori su 100, da senatori eletti dai consigli regionali o nel proprio ambito oppure uno per ogni regione o provincia autonoma scelto tra i sindaci della regione medesima. Ciò significa che la più parte dei senatori verranno scelti dai consiglieri regionali. Si parla non a caso di Camera, cioè il Senato come Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Questi 95 senatori sono definiti rappresentanti delle istituzioni territoriali. Quindi l'impressione è appunto che venga portata in qualche modo al centro la voce delle regioni, quello che tutto sommato nella Costituzione vigente manca. Esistono in realtà organi che hanno questa funzione, in particolare la Conferenza Stato-Regioni, che è l'organo di raccordo tra gli esecutivi, tra il governo della Repubblica e le giunte regionali, però non è un organo costituzionalizzato, non è previsto in Costituzione e non è un organo dotato di potestà legislativa, non concorre all'adozione di legge in senso proprio. Il Senato invece, anche il nuovo Senato, è un organo che partecipa della funzione legislativa pur in posizione, come ricordava Giorgio Grasso, subordinata rispetto alla Camera. Questo vuol dire che le regioni verranno ad essere presenti al centro e potranno far sentire la loro voce nel procedimento legislativo, almeno in quelle materie in cui Camera e Senato decidono congiuntamente, comunque nelle altre materie in cui il Senato potrà richiamare le deliberazioni legislative una volta che queste siano state adottate dalla Camera dei Deputati. Il Senato sarà composto, saprete, immagino, da due senatori per ogni regione o provincia autonoma al minimo, gli ulteriori senatori verranno ripartiti sulla base della composizione demografica delle varie regioni. Questo significa sovrarappresentare le regioni più piccole, naturalmente, ma questo è un dato in realtà che corrisponde all'idea delle seconde Camere come rappresentative degli enti territoriali. Quando pensate al Senato degli Stati Uniti, dove addirittura abbiamo due senatori per ogni stato, forse lo stato Rhode Island, quindi uno stato piccolissimo, o la California, uno stato con una popolazione molto estesa. È l'idea della pari dignità degli elementi che compongono lo Stato, diventando lo Stato federale. E anche nel progetto di riforma c'è un ricordo, diciamo, pure attenuato di questo dato, perché la rappresentanza in qualche modo favorisce le regioni più piccole, che è sulla base della rappresentanza minima di due senatori per ogni regione. Tuttavia bisognerebbe rammentare che i senatori probabilmente non saranno soltanto rappresentanti della regione dal cui consiglio regionale sono stati eletti, ma probabilmente il Senato, si può presumere, quantomeno, che assumerà una composizione di tipo più politico che territoriale. Se volete, il modello di seconda Camera in cui sono rappresentati gli enti territoriali e in cui si esprime la rappresentanza di questi enti, la rappresentanza del territorio più che la rappresentanza politica, è il Bundesrat tedesco, no? Come saprete forse, lì le delegazioni dei Länder, cioè degli stati componenti, il Bund, la federazione, votano unitariamente. Ogni delegazione esprime un pacchetto di voti, anche in questo caso che varia a seconda della popolazione, con una sovrarappresentazione, in questo caso, dei Länder più piccoli. Nel Senato, nel futuro o futuribile Senato, i senatori non voteranno sulla base della regione che li ha eletti, ma si ripartiranno sulla base di appartenenza di tipo politico. Quindi avremo una Camera rappresentativa dei consigli regionali quanto a modalità di elezione, ma non così rappresentativa delle regioni quanto poi a modalità di operare della Camera medesima. Questo dato si coglie bene leggendo una delle disposizioni che è stata più discussa nell'iter di approvazione del testo del progetto di revisione costituzionale, il futuro o novellato articolo 57, ultimo comma della Costituzione, laddove si prevede che i seggi cioè quando il Consiglio regionale elegge i senatori, attribuisce i seggi in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio. Cioè l'idea è che comunque la delegazione regionale rispecchi in qualche modo il Consiglio regionale. Questa duplice indicazione, che dico sommessamente potrebbe rivelarsi una aporia in realtà, nasce dalla circostanza che, come sappiamo bene tutti, immagino, i consigli regionali non sono eletti con un sistema proporzionale. E questo significa che i voti espressi per eleggere il consiglio regionale non trovano esatta corrispondenza nella composizione del consiglio regionale, perché il premio premia ben appunto le liste collegate al presidente della giunta regionale eletto e conseguentemente penalizza le altre liste. I consigli regionali sono chiamati a questa non facile alchimia tra la rappresentanza che rispecchi i voti espressi, quindi proporzionale ai voti espressi, e la rappresentanza che rispecchi invece la composizione del consiglio conseguente all'attribuzione del premio di maggioranza. L'altro profilo, passando al secondo ambito tematico, si potrebbe dire costituisca una sorta di compensazione per nel rapporto tra Stato e Regioni. Perché? Perché in qualche misura le Regioni vengono premiate venendo a costituire il Senato con le modalità che abbiamo visto finora. E a questo premio corrisponde in qualche modo a questo quindi rafforzamento della voce delle regioni al centro, corrisponde una diminuzione delle competenze regionali. Questo è il secondo profilo. C'è diciamo il testo del progetto di revisione costituzionale è innervato da un'idea di contenimento della legislazione regionale, che è peraltro esplicitato, è stato esplicitato sia dai proponenti. C'è una dichiarazione, una delle prime dichiarazioni della ministra competente, che nel 2014, quando viene elaborato il testo, affermava che ridurre il potere legislativo delle regioni avrebbe favorito la crescita del paese. Quindi c'è l'idea che occorra comprimere la legislazione attribuita alle regioni. E questo stesso dato emerge anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge costituzionale 1429 presentato al Senato, che è il testo che poi dà origine alla revisione, il testo che sta alla base della revisione. E questo appunto non stupisce dunque che si trovi poi nel testo della revisione costituzionale questo modo di operare. In particolare lo saprete perché è oggetto di dibattito, anche di polemica in queste settimane. Viene superata la cosiddetta legislazione concorrente, che significa quel tipo di legislazione nella quale concorrono, per questo si chiama concorrente, la legge dello Stato e le leggi delle regioni. La legge dello Stato detta i principi fondamentali della materia, le regioni il rimanente, tutto ciò che non è principio fondamentale, attualmente articolo 117, terzo comma, Costituzione vigente ora. Questo tipo di legislazione viene superato, era stato introdotto con l'idea di permettere alle regioni una certa differenziazione, ma non troppa, cioè tenendo sempre presi i principi fondamentali comuni stabiliti dallo Stato. Tipica materia, quella della, oggi, è la tutela della salute, no? Come sapete, la materia nella quale le regioni ordinarie sono massimamente impegnate, l'80% del bilancio delle regioni ordinarie va in sanità. Questa è una materia, dal punto di vista legislativo, di legislazione concorrente. L'obiettivo del revisore costituzionale è superare questa legislazione concorrente, come? In realtà, rafforzando la legislazione dello Stato, perché naturalmente nel momento in cui occorre superare materie nelle quali la legislazione è ripartita tra lo Stato e le regioni, si potrebbe fare in due direzioni: rafforzare da una parte la legislazione dello Stato, esclusiva dello Stato, oppure viceversa rafforzare la legislazione, che si chiama, come potete sapere, residuale delle regioni. La scelta di indirizzo, diciamo, di politica legislativa è quella di rafforzare la legislazione dello Stato. Segnalo soltanto a titolo di curiosità che rimane un solo caso di legislazione concorrente, all'articolo 122, forse per distrazione del revisore, immagino, perché diciamo è difficile giustificare dal punto di vista sistemico. Rimane con riferimento a una materia che mi è cara, per questo forse l'ho notato, la modalità di elezione dei consigli regionali e delle regioni ordinarie. È l'unico caso in cui sopravvive la legislazione concorrente, ma per il resto viene superata. Viene superata, vi accennavo, rafforzando la legislazione dello Stato. All'articolo 117, l'articolo della Costituzione, in cui si ha la ripartizione delle materie tra lo Stato e le regioni ordinarie, viene implementato notevolmente il secondo comma, che è il comma in cui sono elencate le materie di legislazione esclusiva dello Stato, le materie in cui soltanto lo Stato può legiferare. E non poche materie che stavano nella legislazione concorrente le ritroviamo nella legislazione esclusiva dello Stato. È interessante, ci sono due profili, ora il discorso sarebbe troppo ampio però ci sono due profili su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Il primo è la materia coordinamento della finanza pubblica, che stava nella legislazione concorrente, passa nella legislazione esclusiva dello Stato, ed è significativo perché è la materia che è stata utilizzata negli anni della crisi, come meglio di me potrebbe dire Giorgio Grasso, per dalla giurisprudenza alla Corte Costituzionale, per riassorbire, per riportare allo Stato anche materie che apparentemente erano delle regioni ordinarie. L'idea che comunque per fronteggiare la crisi economico-finanziaria lo Stato dovesse espandere la sua legislazione per sostanzialmente contenere il deficit pubblico, e la motivazione costituzionale veniva ritrovata in questa materia, coordinamento e finanza pubblica, che era concorrente da Stato e Regioni. Oggi è solo dello Stato, diventerà solo dello Stato, quindi a maggior ragione verrà rafforzato questo ruolo statale rispetto alle regioni. E poi materie, l'altro profilo interessante è quello di materie che sono tradizionalmente regionali e che passano dalla legislazione concorrente a quella esclusiva dello Stato. Accennavo prima la tutela della salute, ancora il governo del territorio, quello che un tempo si chiamava urbanistica, e ancora infine il turismo, tutte materie su cui le regioni hanno legiferato molto, tutte materie in cui c'è un forte ruolo regionale e delle regioni ordinarie, sia legislativo sia amministrativo, materie che invece passano allo Stato. Da questo punto di vista è interessante notare come, laddove si attribuisca la legislazione esclusiva allo Stato, si ragioni di disposizioni generali e comuni. Si prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva, vale a dire soltanto lo Stato possa legiferare con riferimento alle disposizioni generali e comuni di queste materie, ad esempio tutela della salute, ad esempio governo del territorio. Cosa vuol dire disposizioni generali e comuni? È un modo per riproporre la legislazione concorrente? Perché dire che lo Stato stabilisce le disposizioni generali e comuni significa che ciò che non è disposizione generale comune spetterà residualmente alle regioni. Però probabilmente, visto anche diciamo l'impostazione della revisione costituzionale, si può presumere che le disposizioni generali comuni siano qualcosa di più dei principi fondamentali. Intanto perché non hanno carattere necessariamente fondamentale, quindi possono essere più ampi. Poi per una considerazione forse più banale, quasi di prassi, avevamo già una materia che aveva questa caratteristica nella Costituzione vigente, abbiamo già una materia nella quale lo Stato detta le disposizioni generali e comuni, facendo quindi, lasciando intendere che il rimanente spetterebbe alle regioni ordinarie. Questa materia di istruzione, che è però in realtà, come è abbastanza noto, una delle materie più statalizzate, è una tipica materia statale, è rimasta una tipica materia dello Stato. Quindi si può presumere che in realtà la lettura di questa locuzione, disposizione generale comune, sarà una lettura piuttosto ampia. E che si pensi ad una compressione della legislazione regionale si capisce bene anche andando a vedere le esemplificazioni della legislazione residuale. Viene mantenuto lo schema della vigente Costituzione, vale a dire le materie innominate, nel senso non manzoniano, ma le materie che non vengono citate, di cui non c'è traccia esplicita nel testo costituzionale, spettano alle regioni. Legislazione residuale, ciò che residua è di competenza legislativa regionale. La revisione però si preoccupa di esemplificare, cosa che non è nella presente Costituzione, e questo ha reso le regioni ordinarie molto timide nel legiferare. Questa necessità di individuare a contrario le materie di competenza, quelle che non sono scritte nella Costituzione, rende in realtà le regioni ordinarie un po' timorose, diciamo, di avventurarsi in questo mare aperto, ma procelloso, probabilmente, delle materie non indicate. E quindi la revisione in qualche misura rimedia come? Con delle esemplificazioni. Quest'anno le regioni ordinarie, tutte le materie che non sono esattamente attribuite allo Stato, ma si se ne indicano alcune, però nella elencazione emerge quello che il revisore pensa, ovviamente, della legislazione regionale, in particolare con riferimento alla sanità, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari. Quindi l'idea è una legislazione dello Stato, disposizione generale comune in materia di tutela della salute, completata da una legislazione regionale quasi amministrativa, una sorta di amministrativizzazione delle regioni ordinarie, che per carità riflette qualcosa che è già avvenuto di fatto, no? La tendenza, immagino lo sapete bene, la fuga delle ordinarie verso l'amministrazione, cioè enti che preferiscono amministrare piuttosto che legiferare, ma questo processo viene in qualche misura completato e cristallizzato nel testo costituzionale dalla revisione costituzionale. Ancora viene introdotta la clausola di supremazia all'articolo 117, laddove si prevede che lo Stato, su proposta del governo, possa intervenire anche nelle materie che di per sé non sarebbero materie di competenza dello Stato, quindi sarebbero materie di competenza regionale, ma lo Stato può arrogarsi, diciamo, questa funzione. Quindi quando, dice il testo, lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, oppure la tutela dell'interesse nazionale, ritorna così l'interesse nazionale, è una nostra vecchia conoscenza che si era superato nel 2001, ritorna anche in questo senso, si fa quindi dello Stato l'ente chiamato a giudicare della presenza dell'interesse nazionale, mentre nel 2001 c'era l'idea che esistesse una Repubblica che era qualcosa di più dello Stato, perché questo l'abbiamo preso al Grundgesetz della legge fondamentale tedesca nel 2001, una Repubblica che era Stato, era anche comuni, province, città metropolitane, regioni. Oggi si torna invece più all'idea che lo Stato è l'arbitro ultimo dell'interesse della Repubblica, quindi dell'interesse nazionale. È un mutamento, è legittimo per carità, però è un mutamento di impostazione che va nel senso di un rafforzamento del centro, di un rafforzamento dello Stato. Siamo ancora qualche minuto? Cinque minuti, allora uso i cinque minuti che residono per accennare al terzo ambito tematico, che è quello della distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali, che vabbè, Razione Loci, visto che insegno a Trento, mi è caro questo tema. Perché tutto quello che ho detto finora in realtà non trova applicazione per le regioni ad autonomia speciale. Abbiamo una clausola che, a seconda di come si, io vi propongo entrambe le letture naturalmente, a seconda di come si giudichi questo fenomeno, viene chiamata, diciamo, dalla dottrina, cioè in sostanza dai nostri colleghi, o clausola di salvaguardia per chi ama la tutela speciale, o per chi l'ama un po' meno, come clausola sospensiva, che non vuol dire esattamente la stessa cosa. Però in sostanza, l'articolo 39, tredicesimo comma del testo della revisione costituzionale, prevede che le disposizioni che sono contenute nel capo quarto del progetto di revisione costituzionale non si applichino alle regioni di autonomia speciale e alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Ora, la gran parte delle disposizioni che riguardano le regioni stanno esattamente nel capo quarto della legge di revisione costituzionale, con una curiosa eccezione, anche qui non, forse dovuta, è stato un procedimento un po' veloce, quindi stranamente l'articolo 120 della Costituzione non è stato novellato dal capo quarto, ma è stato novellato dal capo sesto, quindi l'articolo 120 si applica anche alle speciali e sono i poteri sostitutivi. E ce ne conferma, perché mentre in tutto il testo della Costituzione ci si preoccupa di espungere il sostantivo province, perché come saprete uno degli interventi della revisione è superare la previsione costituzionale della provincia, nell'ottica di superare la provincia come ente in modo definitivo, quando si novella il 120 non si abroga il sostantivo province, ma si aggiunge autonome di Trento e di Bolzano, quindi i poteri sostitutivi, la possibilità per lo Stato di sostituirsi in alcuni casi agli organi regionali, si applicano anche alle regioni speciali, ma solo questi. Per tutte le altre innovazioni, per tutti gli altri interventi che che incidono sulle regioni ordinarie, questi interventi non trovano applicazione nelle regioni speciali. Questo significa che il processo di rafforzamento dello Stato rispetto alle regioni non troverà applicazione con riferimento alle regioni speciali, e questo significa conseguentemente può presumersi un come si può dire, disallineamento maggiore tra la situazione delle regioni ordinarie e quelle delle regioni speciali, il che di per sé non è necessariamente un male, come sapranno bene quelli diciamo che hanno più anni alle spalle, è un'esperienza che abbiamo già fatto nel nostro paese, perché le regioni speciali nascono tra il 45-46 la Sicilia, 48-63 Friuli Venezia Giulia, le ordinarie nascono nel 70, quindi noi abbiamo già vissuto in un ordinamento in cui c'erano solo le regioni speciali. Non è qualcosa di per sé non commendevole, soltanto è uno sviluppo diciamo particolare, anche perché l'articolo 39, 13 comma, prevede in realtà la possibilità di revisionare gli statuti speciali. Sapete che ogni regione autonomia speciale retta uno statuto speciale che in realtà è una legge costituzionale derogatoria rispetto a quella, eccetera, eccetera. E il 39, 13 comma del progetto di revisione costituzionale prevede la revisione degli statuti speciali, cioè prevede che a seguito dell'adozione della revisione costituzionale vengano revisionati gli statuti speciali. Però la revisione deve avvenire d'intesa con ciascuna regione speciale. E questo capite bene che non è proprio semplicissimo, perché siccome la revisione tende a comprimere le funzioni regionali, parlo per il Trentino-Alto Adige, la realtà che conosco meglio, ecco, lì è piuttosto improbabile che ci sia mai un'intesa, ecco, diciamo così, per essere eufemistici. Nelle altre speciali non so, cioè il fatto che la possibilità di applicare la revisione nella speciale sia subordinata alla volontà della speciale rende evidentemente il meccanismo di applicazione beneficio. Certo, chiudo sul punto, c'è un ulteriore passaggio perché si dice ma l'intesa è, e qui siamo un po' tecnici, ma l'intesa è un'intesa forte o un'intesa debole secondo una distinzione propria delle intese in conferenza Stato e Regioni, tra lo Stato e le Regioni. Intesa forte vuol dire che ci deve essere proprio l'accordo, che bisogna che Stato e Regione pensino la stessa cosa, quindi se uno dei due non è d'accordo non si fa nulla. L'intesa debole è qualcosa di meno, bisogna dimostrare che c'è stata la volontà di trovare l'accordo, che si sono posti in essere quei meccanismi di reale collaborazione per arrivare all'accordo. Se poi l'accordo non si arriva, alla fine lo Stato può decidere. Anche in questo caso chi ama le speciali dice che l'intesa è forte, chi le ama un po' meno dice che l'intesa è debole, però rimane il dato, e su questo chiudo, che la riforma non avrà comunque immediata applicazione alle regioni speciali e porterà appunto ad una distinzione netta tra regioni ordinarie e regioni speciali.